Il nostro racconto parte da Hampton, in Virginia, e con una spolverata di leggenda metropolitana. Ann Iverson sostiene di aver visto, durante il parto, le braccia lunghissime di Allen fin da neonato e di aver pensato, di conseguenza, che sarebbe diventato un giocatore di basket. Allen è il figlio di un amore sbagliato, di quelli che passano ogni tanto nella vita di tutti. Solo che Ann aveva 15 anni ed era rimasta incinta al primo colpo. Il padre non aveva la minima intenzione di farsi carico di un onere così grande ed era scappato via. L'adolescenza è complicata, la madre beve, si droga e frequenta uno spacciatore con cui mette al mondo due figlie, Brandy e Alicia, di cui si fa carico spesso Allen. Iverson cresce da padre e senza un padre. Gioca nei playground del quartiere per soldi. Se vince mangia, se non vince, non mangia. C'erano volte in cui Allen non sapeva nemmeno quando sarebbe stato il suo pasto successivo. Parliamo di un ragazzo che non poteva farsi la doccia a casa perché non c'era l'acqua. Nessuno pagava le bollette. Scopre però di avere un grandissimo talento sia nel football, nettamente il suo sport preferito, sia nel basket. Il rendimento scolastico è disastroso e viene aiutato da tre figure fondamentali nel suo percorso. Coach Bailey, Coach Kozlowski, rispettivamente gli allenatori della squadra di basket e di football della Beattle High School, e Gary Moore, un amico della madre che, notando il suo talento, decide di stargli accanto, cercando di proteggerlo dalle tentazioni che lo circondano. Lo avete visto giocare in quello che non è lo sport in cui dava il meglio. Allen è probabilmente il miglior giocatore di football che io abbia mai visto giocare nella mia vita. Iverson sembra un prodigio pronto a sbocciare. Guida le squadre della Beattle alla vittoria del campionato statale sia nel football sia nel basket nel suo anno da junior. Hands of the Bruins. Iverson wants to go all the way. Got it. Omotok gets it back. Look out, folks! Here's your ball game. The Bruins have done it. I college iniziano a interessarsi a lui e la sua vita sembra poter prendere una svolta importante. Ma accade qualcosa, come in tutte le grandi storie che si rispettano. Nella notte di San Valentino del 1993, Iverson finisce in una rissa in una sala da bowling e viene arrestato. La sua versione è semplice. Un ragazzo bianco gli ha rivolto degli insulti razzisti e a quel punto lui aveva risposto, dando il via a un corpo a corpo dal quale era stato trascinato via da un suo amico, evitando in questo modo che finisse nella rissa vera e propria che si era scatenata successivamente. Ma tutti i presenti nella sala da bowling avevano fatto il suo nome, e in aula nessuno crede alla sua versione. Iverson viene riconosciuto colpevole di rissa aggravata e incitazione al linciaggio. L'accusa ha vita facile nel tentativo di demolire la figura di un ragazzo ritenuto da tutti difficile. Vengono chiesti 60 anni di carcere. La sentenza di primo grado è di 15, con 10 di sospensione. Allen Iverson, ora, nel momento in cui il futuro per la prima volta nella vita sembrava sorridergli, deve scontare 5 anni di carcere. Nel giro di qualche settimana, tutto l'interesse dei college nei suoi confronti svanisce. Iverson ha 18 anni. Se dovesse scontare tutta la pena, uscirebbe di prigione a 23. La sua carriera sportiva è praticamente conclusa. Ho cercato di usare l'esperienza del carcere in maniera positiva. Non ho mai mostrato alcuna debolezza, provando a rimanere forte fino al momento del rilascio. Nel gennaio 94, il governatore Wilder, mosso da un'anomalia giudiziaria, offre ad Iverson una seconda occasione e decide di concedergli la grazia. A questo punto, Ann Iverson è sicura. L'unico a potergli dare un'altra chance è John Thompson, il coach della squadra di basket dell'Università di Georgetown. Ha la fama del sergente di ferro, ma anche dell'uomo che è pronto a rigenerare talenti apparentemente dannati. Da giocatore aveva vinto 2 titoli con i Boston Celtics. Da allenatore aveva portato gli Hoyas al titolo nel 1984, allenando Patrick Ewing e Reggie Williams. Era stato così il primo allenatore nero a portare un college alla vittoria in NCAA. Il coach si convince e visita Iverson in carcere. Gli concede una speranza ben prima della grazia. Quel giorno ho visto l'amore di una madre preoccupata per la vita del proprio bambino. L'arrivo di Iverson a Georgetown è un punto di rottura nella tradizione degli Hoyas, il cui gioco era storicamente improntato sui centri. Il primo torneo di Iverson dopo il rilascio è la Kenner League del luglio 94. In tre partite segna 99 punti totali e la sua squadra vince il torneo. È anche il periodo in cui sceglie, in maniera autonoma, il soprannome che lo avrebbe identificato per il resto della vita. In un punto a metà tra la spalla e il bicipite, Allen si fa tatuare in maniera chiara The Answer, la risposta. L'origine di questa scelta è tuttora poco chiara, ma sappiate che nel 2003 Iverson è stato denunciato da un suo vecchio amico, che sostiene di aver inventato quel soprannome. Iverson qui impara quello che diventerà uno dei suoi marchi di fabbrica in campo, il crossover. Glielo insegna Dean Barry, giocatore modesto, ma che ha passato ore e ore della sua vita a guardare videocassette di John Stockton e Tim Hardaway. Ha studiato il crossover talmente tante volte da averne capito ogni segreto.
But at some point I was like, man, the move is so vicious, I gotta ask him.
Il nome di AI inizia a circolare in tutta la nazione. Il primo anno guida gli Hoyas alla Sweet 16. Vince il premio di Big East Rookie of the Year ed entra nel quintetto degli All-Rookie. Il secondo conduce la squadra alla Elite Eight del torneo NCAA. Diventa un'attrazione nazionale e a vedere le partite di Georgetown appare anche il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton. E AI però adesso è convinto, vuole andare in NBA. Provano a convincerlo a rimanere al college ancora un anno, ma non c'è niente da fare. Dice di avere bisogno di soldi per occuparsi delle sorelle e della nuova famiglia che ha creato con la giovanissima fidanzata. Durante la conferenza stampa organizzata per annunciare il suo sbarco in NBA, Allen ascolta Coach Thompson, che ammette di temere per la decisione del suo gioiello. Non ho dubbi che sia pronto per l'NBA, ma ho una paura fottuta per le restanti 22 ore del giorno. Dopo soli 2 anni di college, Allen è pronto a sconvolgere il mondo dell'NBA. 18 vittorie, 64 sconfitte. Il record dei Philadelphia 76ers nella stagione 95-96 è a dir poco tragico. 3 anni prima avevano scelto il gigantesco Sean Bradley alla seconda chiamata del draft, mentre nel 95 era toccato a Jerry Stackhouse con la numero 3. Ma i Sixers erano rimasti brutti, tristi, noiosi. Pat Croce, presidente della franchigia, si presenta alla lottery del 96 con in tasca una medaglietta del padre come portafortuna, che a quanto pare funziona. Fila ottiene la prima scelta e non c'è alcun dubbio su chi chiamerà. Tutti volevano Allen. Avevamo già incaricato degli investigatori di valutare quello che faceva fuori dal campo. E i feedback ci avevano confermato che aveva bisogno di disciplina. Ma allo stesso tempo ci serviva qualcuno che riempisse il palazzo. Croce è convinto che Iverson sia non solo il giocatore, ma anche l'esemplare di persona ideale per rilanciare le ambizioni dei Sixers. Ma su Allen non c'è soltanto fila. La Reebok sta studiando Iverson. Sta cercando di capire se può essere la scelta giusta per accettare la sfida posta dagli altri colossi. Sentivamo che Allen poteva aiutarci. I ragazzini erano stanchi del ritornello Be Like Mike. Volevano qualcosa con cui identificarsi e Allen era autentico. Alla fine, sul tavolo di Allen arriva un contratto di 10 anni per 50 milioni di dollari. I primi acquisti sono una Lexus e una Mercedes, e una serie di tatuaggi che ha sempre desiderato. Un contratto milionario, una scarpa personalizzata, un draft da protagonista. Dopo una vita difficile, i pezzi dell'intricato puzzle di Allen Iverson stanno finalmente andando tutti al loro posto. Il draft si tiene alla Continental Airlines Arena, la vecchia casa dei New Jersey Nets.
Concord, New Jersey, and the home of the New Jersey Nets, Continental Airlines Arena. It is the 1996 NBA Draft.
Allen ci arriva con un look totalmente distante da quello con il quale siamo abituati a immaginarlo. Innanzitutto indossa un completo, e già questa è una notizia. Il capello è corto, rasato ai lati, senza treccine. Iverson mette in scena il copione che lo vuole come il giovane e bravo padre di famiglia. David Stern ha appena pronunciato le parole che tutti stavano aspettando.
With the first pick in the 1996 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Allen Iverson from Georgetown University.
Allen Iverson è la prima scelta assoluta in un draft riconosciuto dagli addetti ai lavori come uno dei più talentuosi di sempre. Ray Allen, Kobe Bryant, Peja Stojakovic, Steve Nash, Ben Wallace e Jermaine O'Neal. Iverson parte davanti a tutti. Sta per diventare un'icona, un simbolo, una sfida al potere costituito. Alla prima partita in NBA, Allen si presenta con il numero 3 sulle spalle e mette 30 punti nella sconfitta contro i Milwaukee Bucks. A fine stagione la media supera i 23, con 7.5 assist e oltre 2 rubate a partita. Nonostante il disastroso record dei Sixers, 22-60, Iverson è nominato come rookie dell'anno, dopo aver vinto anche l'MVP nel rookie game dell'All-Star Weekend, durante il quale si era presentato con le treccine, che lo avrebbero poi contraddistinto per anni. Una delle scene più iconiche rimarrà quella della madre Anne che gliela aggiusta nel bel mezzo di una partita. Ma c'è un momento, in questa stagione, che ci restituisce l'arroganza di Iverson intesa in senso buono. Il 27 marzo 1997 AI ubriaca Michael Jordan con un crossover che è rimasto nella storia, segnandogli in faccia. È il giorno in cui anche Michael Jordan capisce di avere a che fare con qualcosa di diverso.
Figured that he wanted to come back to his right hand, but he keeps the ball real low, and he's small, and he's certainly closer to the ground than I am. So I mean, his quickness is unbelievable.
Iverson domina senza mai fare la vita dell'atleta. Dorme pochissimo, si gode la vita notturna di Filadelfia, diserta le sessioni di pesi in palestra e poi mangia in maniera sregolata. 3-4 dog trangugiati in tutta fretta a pochi minuti dall'inizio della partita. La sua routine pre-partita non è quella di un giocatore NBA, figurarsi di una superstar. Nei lunghi viaggi in aereo tormenta i suoi compagni, parla di continuo, pretende di giocare a carte. Entravi nella sua stanzetta prima delle partite e ci trovavi una bistecca, patatine fritte, 3 Sprite e una vaschetta di gelato. Poi iniziava la partita e ti segnava in faccia 50 punti. Gioca ai massimi livelli come se fosse ancora in strada, sempre pronto a cercare il contatto fisico con gente grossa il doppio di lui, non disdegnando la rissa verbale. È un talento impressionante, ma ha bisogno di essere indirizzato. Così, nell'estate del 97, i Sixers licenziano coach e general manager e puntano tutto su Larry Brown, coach che aveva guidato per ben 2 volte Indiana alle finali della Eastern Conference, mancando però l'accesso alle agognate finals. Per una squadra disperatamente alla ricerca di stabilità, al curriculum perfetto. 2 sole stagioni perdenti in una carriera ormai prossima ai 25 anni. Il polso necessario per prendere uno spogliatoio di sbandati e guidarlo verso una crescita graduale. La carriera di Brown, imperniata sul concetto di play the right way, però sembra non coincidere con un talento individualista come quello di AI. Il rapporto tra il 3 di fila e Brown, storicamente conosciuto per non scendere a patti, è a dir poco complesso e i risultati si vedono in campo. Fila non arriva ai playoff per il 7° anno di fila. I 2 quasi non si parlano, lanciando messaggi alla controparte soltanto per vie traverse. Da un lato il coach prova rabbia per l'atteggiamento della sua stella, dall'altro è ammirato dai gesti di Iverson che nulla hanno a che fare con la pallacanestro. Per anni Allen ha girato ai magazzinieri dei Sixers i $900 di diaria extra che riceveva in occasione delle trasferte. Ma quando poi torna in campo per l'allenamento, Brown riprende a perdere la testa. tra assenze ingiustificate e presenze con ancora all'attivo i postumi della serata precedente. Niente stretching, niente flessioni, nessuna voglia di fare fatica. Poi, una volta apparso il pallone, la trasformazione. L'Iverson migliore, quello imprendibile, estroso, divertente e divertito. Le scuse per saltare gli allenamenti vanno dall'ordinario, problemi coi bambini, allo straordinario, come quando avvisa il coach di doversi assentare a causa di un aborto della compagna, ovviamente mai successo. Il punto di rottura sembra arrivare nel dicembre 99, nella terza stagione di Brown ai Sixers. La seconda, decisamente anomala a causa del lockout, aveva visto Fila tornare ai playoff, fuori in semifinale contro Indiana in 4 partite. E Allen miglior realizzatore della Lega, nonché quarto nelle votazioni dell'MVP. Nello stesso giorno di dicembre, Iverson chiede a Croce di cacciare Brown e Brown chiede a Croce di trovare un modo per liberarsi di Iverson. Il presidente però fa di testa sua, mette i due seduti a un tavolo e prova a mediare. Volano insulti e parole grosse per qualche minuto, poi Croce annuncia che non caccerà né uno né l'altro. L'incontro cambia totalmente direzione. I due iniziano a parlarsi, si raccontano le rispettive infanzie, entrambi cresciuti senza un padre. È un flusso di coscienza e di parole. Poi i due si alzano dal tavolo e si abbracciano. Iverson fa qualche passo verso Brown durante gli allenamenti, promettendogli maggiore impegno. E Larry, dall'altra parte, prova a ridisegnare i Sixers. La squadra migliora notevolmente il record, chiudendo 49-33. E fermandosi ancora una volta in semifinale di conference contro Indiana. Ma con una personalità come quella di AI, tutto cambia rapidamente. Torna a fare tardi, andando in giro per club, e presentandosi al campo la mattina successiva con le occhiaie e l'alito che puzza ancora di alcol. Croce e Brown a questo punto mettono in piedi una trade che coinvolge 4 squadre e che spedirebbe Iverson ai Clippers. Iverson, invece di perdere la testa, finisce a implorare Croce. Gli dice che è disposto a tutto pur di restare, che vuole fare il capitano insieme a Snow e presentarsi puntuale a ogni allenamento. Certo, quella del 2000 è anche l'estate in cui registra un singolo rap intitolato 40 Bars, di natura sessista e omofoba, che viene travolto dalle critiche ancora prima di essere pubblicato, con David Stern infuriato. Ma qualcosa è cambiato davvero. La paura di essere allontanato da quella che ormai è casa sua lo spaventa e decide di mantenere la parola. Fila nella stagione 2000-2001 inizia a vincere e si arriva all'All-Star Game di Washington con Coach Brown in panchina per la Easter Conference e Allen protagonista assoluto. Segna 25 punti, è l'MVP della serata. Quando David Stern gli consegna il premio, Iverson è emozionato e cerca il suo coach.
Where my coach? Where my coach? Coach Brown. You know, this is a tribute to Coach Brown, my teammates, my family.
È la stagione in cui Fila ottiene il miglior record della Easter Conference, 56-26, con Iverson che supera quota 31 punti di media ed è leader non solo a livello realizzativo, ma anche per quanto riguarda le palle rubate. Vince, e non potrebbe essere altrimenti, l'MVP. Brown è il coach dell'anno. Mutombo, aggiunto al roster grazie a una trade, festeggia il 4° premio di miglior difensore della stagione. È anche l'annata in cui Iverson inizia a indossare la calza medica elastica al gomito destro, che diventerà un look da imitare nei campetti di mezzo mondo. Ma ora ci sono i playoff e il percorso dei 76ers è durissimo. Dopo aver archiviato la pratica indiana, con 45 punti di DeAnsor in gara 2, ci sono i Raptors contro cui Allen segna 54 punti in gara 2 e 52 punti in gara 5. In finale di conference arrivano a gara 7 contro i Milwaukee Bucks, nella quale AI ne infila 44. Dire che la squadra si appoggia sulle sue spalle è riduttivo. Contate che in gara 3, l'unica partita in cui non gioca per infortunio, Fila non supera i 74 punti segnati. Arrivati alle Finals, i Sixers sono a pezzi, martoriati dagli infortuni. E davanti a loro ci sono i Los Angeles Lakers di Shaq e Kobe, che non hanno perso nemmeno una gara durante i playoff. Gara 1, indipendentemente da come finirà la serie, rimarrà nella storia. È una partita in cui i gialloviola recuperano uno svantaggio che tocca la doppia cifra, portandola all'overtime. Una partita in cui AI domina, marcato costantemente da Tyronn Lue. Durante il supplementare, Iverson consegna ai posteri il momento per il quale ancora oggi lo ricordiamo a distanza di anni. C'è qualcosa di iconico e allo stesso tempo di estremamente didascalico nel fatto che non sia una giocata, ma una reazione a una giocata. È l'icona che precede il giocatore. Sul 101-99 per fila, AI riceve palla e con uno step back segna e fa cadere Tyronn Lue, passandogli sopra e dando vita a una delle immagini più iconiche della storia NBA.
Iverson, bothered by Lue. Iverson, yes. How about that? And steps over Tyronn Lue.
I Sixers vincono gara 1 contro ogni pronostico, che è allo stesso tempo il punto più alto della parabola di Iverson e anche l'inizio del declino, come capita ai grandissimi. Nelle rimanenti 4 partite Iverson dà dimostrazione di coraggio, fa fatica a stare in piedi, eppure sera dopo sera continua a provarci. Quando le partite finiscono riesce a malapena a camminare. I Lakers vincono la serie 4-1 e diventano campioni NBA. L'estate del 2001 per Iverson non è solo quella in cui deve digerire la caduta a un passo dal titolo, ma soprattutto quella in cui deve scendere a patti con l'uccisione di uno dei suoi migliori amici d'infanzia. È un lutto che lo scuote e che lo condiziona fuori dal campo. Non si presenta agli allenamenti, beve, va in giro per locali, torna a frequentare i bassi fondi della sua mente con troppa costanza. Mentre tutto il mondo sogna di essere come lui, con le treccine e i tatuaggi, lui ha smesso di voler essere Allen. La stagione 2001-2002 dovrebbe essere quella del ritorno alle finals, invece è quella degli acciacchi, delle partite saltate e dell'eliminazione al primo turno contro i Boston Celtics, dopo aver agguantato un posto ai playoff per miracolo. È anche la stagione che termina con la storica conferenza stampa in cui Allen Iverson risponde con rabbia a un giornalista che tira in ballo il tema degli allenamenti saltati.
Listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. How silly is that, man? We're talking about practice.
Nell'era in cui il riposo programmato per le star non è nemmeno un tema sul tavolo, Iverson sente oltraggiato il suo impegno in campo. Attenzione, il minutaggio di Iverson è folle. Supera costantemente i 40 minuti a partita negli anni in cui fila va ai playoff. Sentire le osservazioni sugli allenamenti lo manda fuori di testa. La conferenza stampa diventa uno show discusso in ogni angolo d'America. In molti si domandano se in quel momento fosse sobrio. Il mondo finisce per contare le volte in cui Iverson ripete la parola practice e fosche nubi si addensano sui Sixers.
What are we talking about? Practice?
La stagione 2002-2003 è l'ultima dell'epopea di Brown e Iverson ai Sixers. Finisce con un'anomalia, un sottomano sbagliato da Allen per provare a tenere in vita la serie di semifinale di conference contro i Pistons. A fine partita, Brown prende da parte la squadra e spiega che è ora di cambiare aria. Non è riuscito a portare Allen Iverson a un titolo NBA. Forse non ha avuto nemmeno l'organico per farlo, ma questo è un altro discorso. Brown finisce ai Detroit Pistons, dove riuscirà a portare ai massimi livelli il concetto di play the right way, vincendo il titolo. Mentre il progetto dei Sixers va in mille pezzi. Vengono cambiati 3 coach nell'arco di un anno e Iverson diventa anche il volto perdente della nazionale, che alle Olimpiadi di Atene fa una figura non all'altezza della fama degli Stati Uniti. Seguono anni in cui Philadelphia non è neanche la lontana parente di quella ammirata durante le stagioni di Brown. Iverson continua a essere un realizzatore irreale, superando quota 30 punti nella stagione 2004-2005 e toccando addirittura quota 33 in quella successiva. Ma più gli anni passano e più i punti di Iverson sembrano vuoti. Si arriva alla rottura nella stagione 2006-2007. Il 19 dicembre 2006, 10 anni e una manciata di mesi dopo il draft che lo aveva portato ai Sixers, Philadelphia cede Allen Iverson ai Denver Nuggets. A Denver, insieme a Carmelo Anthony, gioca un anno, dove, nonostante un buon impatto in campo, mostra di non avere la minima intenzione di maturare. La sua vita, nonostante i figli in aumento, è all'insegna degli eccessi. Finisce a Detroit e poi a Memphis, dove si lamenta costantemente dello scarso utilizzo, rifiutandosi di uscire dalla panchina. Dopo aver dominato in campo, contro uomini che erano il doppio o il triplo di lui, non riesce ad ammettere a se stesso di essere nella fase calante della sua carriera. Dopo aver stracciato il contratto con i Grizzlies, circolano i nomi di diverse squadre interessate, ma nessuno sembra davvero voler puntare su di lui, su una star ormai in declino. Iverson così decide di affidare a Stephen A. Smith il messaggio, in cui annuncia l'addio alla pallacanestro. È il messaggio di chi non si è affatto rassegnato ad avere un ruolo marginale nel basket NBA. Vorrei annunciare la mia intenzione di ritirarmi dall'NBA. Ho sempre pensato che avrei lasciato nel momento in cui non sarei stato più in grado di aiutare la mia squadra come in passato. Ma non è questo il caso. Mi resta ancora parecchia benzina nel serbatoio. Sento che potrei dire la mia ai massimi livelli. Larry Brown però è convinto che Allen meriti quantomeno un farewell tour in tutte le arene NBA e convince Phil a far sì che questo avvenga. Gli offrono un contratto non garantito al minimo salariale e lui accetta. Gli serve tornare a giocare a pallacanestro per provare a mettere a posto anche la sua vita privata. Per 3 mesi, a livello comportamentale, è forse il miglior Iverson di sempre. Si presenta puntuale a ogni allenamento, cerca di guidare i compagni anche se la squadra è sgangherata come poche altre. Il tour di addio si interrompe a causa di una grave infezione che colpisce la figlia Messia. Il 22 febbraio 2010, contro i Chicago Bulls di Derrick Rose, gioca la sua ultima partita NBA. L'ultimo capitolo della storia di Iverson è quello meno prevedibile e per certi versi anche il più triste, perché Iverson è stato un pessimo marito e un padre spesso assente. Ha gestito malamente il suo patrimonio, finendo sul lastrico nonostante la mole impressionante di soldi guadagnati. Nel 2010, alla ricerca disperata di un contratto, finisce addirittura al Beşiktaş, in Turchia, che gli offre 4 milioni per 2 anni. Le immagini dell'arrivo di Iverson all'aeroporto di Istanbul sono gloriose, con il popolo turco che lo accoglie come una divinità. Eppure, anche in questo abbraccio collettivo, c'è all'interno il germe di tutto ciò di sbagliato e sopra le righe che Iverson ha fatto per anni. Questo esilio forzato è un epilogo di una tristezza inaudita. Un infortunio gli consente di fuggire dalla prigione semidorata in cui si era cacciato. Nel 2011, tornato in America, continua a giurare di essere pronto a tornare in NBA, chiedendo soltanto un training camp per dimostrarlo. Ma la realtà è che è finita. A distanza di anni possiamo dire che la carriera di AI, fatta di alti e bassi, è stata uno spettacolo a tratti impareggiabile. Nel giorno in cui è stato inserito nella Hall of Fame nel 2016, Allen Iverson ha preso la parola per il tradizionale discorso. Ha iniziato ringraziando Coach Thompson, l'uomo che gli ha dato una seconda possibilità quando tutto sembrava finito. Grazie per avermi salvato la vita, per avermi dato un'altra opportunità. Era bastato un incidente per vedere il mio futuro spazzato via. Nessuna scuola mi avrebbe più voluto. Poi cita tutte le persone che lo hanno aiutato ad arrivare fin lì. Larry Brown, sua madre, sua moglie, i suoi figli, Gary Moore, che l'ha accompagnato da quando aveva 8 anni. E poi tutti gli altri coach, i dirigenti, le figure chiave nel suo tormentato percorso. Nel suo lungo discorso ha alternato momenti di sincera commozione ad altri in cui ha scherzato con chi era seduto in platea. Riflessioni serie e attimi in cui si è goduto l'urlo MVP che si alzava. Allen Iverson è stato il modello per diverse generazioni di ragazzi afroamericani e non, negli Stati Uniti, in Europa, nel mondo. In tanti si sono innamorati di lui, in tanti si sono innamorati del basket grazie a lui. Qualcuno che non doveva farcela e invece è diventato un manifesto per un'intera generazione di appassionati. L'icona è arrivata forse addirittura prima del giocatore sublime che è stato. Ha raggiunto i propri successi personali perché ha creduto che l'impossibile non esistesse. Allen Iverson è stata una scossa elettrica che ha attraversato l'NBA e il mondo intero.